Professor Paolo Vecchiolo.
No, non è niente, è soltanto che non ho gran cosa da dirgli, ma leggere due o tre parole mi torna più comodo avere i libri distesi piuttosto che tenerli su piedi le ginocchia. Perché leggere due o tre cose? Il mio rapporto con Vero direi che è indiretto, perdonate, per la massima parte, cioè passa attraverso mia moglie che mi ha preceduto tendenzialmente, e in buona parte anche gravita intorno a un problema che peraltro fortunatamente è stato messo in evidenza da molti e che anche Luca ha ricordato fondamentalmente in quella triade che è venuto componendo di radicalità senza violenza e in un necessario esito di condotte. Perché quello che avevo pensato per la mia piccola consuetudine con lui è la centralità che in lui, per così dire, mi sembra trovi un insegnamento che è stato rilevato da diversi, potrei dire con potenza, scusate l'espressione lucana, va bene, nel Vangelo di Luca. E la seta, un prendersi sul serio e un prendere sul serio l'altro e le cose. E che vuol dire necessariamente sottendere quella stretta coerenza fra riflessione o discorso e pratiche e condotte di vita. Ecco. Cioè come se si scrivesse costantemente la riflessione e l'esercizio della comunicazione nell'ambito dell'assunzione, per così dire, di condotte, in uno stile di vita. Per questo evidentemente mi veniva facile richiamare in qualche modo la figura e le parole di Adò, verrebbe spontaneo. Però era venuto a me prima in mente un testo del 68, che avevo letto tempo addietro e che univa mirabilmente, a mio modo di vedere, due dimensioni che mi sono care in una qualche misura. Il testo è di un grande esegeta tedesco, Martin Heidegger, che nel 68 pubblicò un volume su Sequela e Carisma. Era tendenzialmente il tentativo di condurre un'esegesi su alcune delle parole di Gesù relative al discepolato. E quindi sul rapporto tra il Gesù maestro e il discepolo, che, come voi sapete, ha dei tratti di profonda originalità. Potrei citarvi diverse cose, ma non ha importanza qui, chiedo di fidarvi un pochino di questa percezione. Mi era venuto in mente perché era anteriore, anche se poi mi sono un poco preoccupato sotto il mio profilo un poco filologico e sono andato a cercare effettivamente in qualche modo è così nei confronti delle date di pubblicazione o di diffusione e circolazione delle cose di Adò, anche se mi è venuto sotto gli occhi quanto lui scrive nella introduzione alla raccolta di scritti, esercizi spirituali, che vi leggo perché è molto felice. Lui ricorda che in fondo il tema intorno al quale è venuto concentrandosi, anche se si è imposto in qualche modo tardi nella sua attività di studio e di ricerca, era fortemente connesso all'argomento della dissertazione in occasione del baccalaureato in filosofia nel 1939, che gravitava intorno a un'affermazione di Bergson. Che torna. Quindi la filosofia non è la costruzione di un sistema, ma la ferma decisione di guardare ingenuamente in sé e intorno a sé, il che conduce molto vicino, ecco, a quello che volevo poi dire, che credo anche altri abbiano detto. Per quanto concerneva invece il lavoro di Engels, ciò su cui insiste fondamentalmente in una ampia sezione è la prossimità dell'esercizio di insegnamento e testimonianza di Gesù a quello dei filosofi. Lui nota con grande ampiezza, ho pochi minuti e quindi mi limito ancora qui a leggere, per questo mi sono seduto, scusami. perché lui osserva che questo tema della chiamata conversione che caratterizza il nesso forte che si stabilisce tra il maestro e il discepolo, trova una felice corrispondenza nella filosofia greca. Amerei leggervi tutti i casi che lui cita, perché sono a mio modo di vedere felici e interessanti e conducono alla centralità della conversione, cioè del cambiare punto di vista, di venire assumendo un nuovo stile di vita, i temi che Ado in qualche modo tratta. E lo fa in particolare riferendosi ad alcuni frammenti del dialogo Nerinto del giovane Aristotele, che evidenziano questo tratto peculiare della filosofia. Allora dice, ad esempio, che l'Arcade Axiotea, dopo la lettura della Repubblica di Platone, se ne partì immediatamente dal suo villaggio per andare ad ascoltare Platone e, citazione letterale, dimenticò di essere donne. Il contadino corinzio Nerinto lesse il Gorgia di Platone. Citazione, abbandonò subito i campi e i vigneti, affidò l'anima a Platone, seminò gli insegnamenti di lui e li piantò. In modo simile, la lettura dell'Apologia di Socrate condusse via dalla Fenicia Zenone di Cizio. A questi racconti di vocazione, commenta Engels, si potrebbe aggiungere la descrizione che Agostino ci dà del suo incontro con l'Ortensio di Cicerone. Ad vero, dice, liber mutavit affectum meum, quel libro ha mutato, ecco, l'affectum qui è la sua percezione del vivere. Amor autem sapientiae, nomen Graecorum habet philosophiae, quome accendebat ille littere. Dunque, quella lettura lo accendeva alla filosofia, che è un esercizio di vita e che ne è indissociabile da una misura, ecco, nuova alle proprie condotte. Scuote e recide anche. Il discepolato di Gesù comportava l'espressione secondo cui Hegel ritiene più decisamente si caratterizza la frattura fra la Torah e Gesù, perché laddove Gesù dice al discepolo, alla giovane che gli chiede di avere il tempo per andare a seppellire il padre, dice che i morti seppelliscono i loro morti. Lì c'è una cesura netta, secondo lui, e mai prima registrata nei confronti di un punto fondamentale della Torah. Quindi c'è rottura. È l'assunzione di un nuovo punto di vista. Siccome qualcuno ha citato, uno potrebbe ricordare anche Tolstoi e quell'effetto spiazzante che ha l'assumere un punto di vista come quello del cavallo sfiancato che cade e altri, ecco. Questo credo sia, perdonate, nella mia piccola esperienza, l'esercizio filosofico che ha condotto anche Vero e mi sembra nell'ambito di una ricezione che in qualche modo ha avvertito questo accento nuovo, questa stravaganza o stranezza connotata al suo esercizio e insegnamento.